Ogni evento spazio-temporale è un relativo infinito, precipitatore di trascendenza. Bentornati ad una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove di Torreglia, in provincia di Padova, in diretta ogni venerdì dalle 12 alle 13:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa che state ascoltando in questo momento. Oggi è venerdì 2 giugno 2023, sono le ore 12:03. Una musica questa che ispira molta, molta allegria, molta leggiadria, almeno a me che vi sto parlando. Oggi è una giornata che appunto è di festa, tra l'altro per molti sarà anche il primo giorno forse di un ponte, per cui c'è il sabato, c'è la domenica. Infatti è una cosa molto singolare che mentre da noi al centro altrove c'era una condizione di maggiore silenzio relativamente al traffico, invece venendo qui, quindi facendo questi 15 chilometri che separano il nostro centro dalla sede della radio, invece il traffico aumentava tantissimo. Quindi c'era anche un bel venticello adesso qui. Avrei volentieri tenuto aperto le finestre, ma è più intenso del solito in realtà il traffico su questa strada, ovviamente che è una strada molto funzionale. Quindi molti forse sono in viaggio e chissà che qualcuno forse non stia ascoltando la radio proprio in questo momento mentre viaggia. Nella puntata della settimana scorsa vi ho letto il pensiero settimanale della puntata. Come sapete, è quasi, diciamo, di consuetudine per la nostra trasmissione leggere uno spunto di riflessione che spesso traiamo dal nostro blog. Sono dei brevi scritti di Hermes che pubblichiamo sul nostro blog. Il nostro blog è seialtrove.altervista.org. Sei altrove, scritto tutto così in lettera, quindi seialtrove.altervista.org. E chi lo desidera può anche iscriversi al pensiero settimanale, lasciando quindi la sua email, può chiedere anche in un commento sul blog di poter essere iscritto e ogni domenica noi inviamo questo spunto e spesso poi lo leggiamo nella puntata del venerdì. Nella puntata di venerdì scorso abbiamo parlato di prospettiva interiore. Abbiamo toccato alcuni temi, usato alcune parole, diciamo, molto importanti, molto significative. E come spesso vi ho potuto citare e raccontare, c'è sempre una differenza tra le parole che uno utilizza o quello che crede anche di conoscere, di sapere, di vivere e quello che effettivamente vive. Perché quindi un capire qualcosa solo intellettualmente, per quanto importante, però di per sé non significa anche poi poter acquisire quella cosa che lui crede di aver capito. E tant'è che anzi spesso il contatto con la realtà ci permette di poter verificare se questa conoscenza che uno crede di avere effettivamente è tale oppure è solamente teorica. Anzi, addirittura uno rischia di illudersi tante volte, di vivere delle condizioni che poi invece sono diverse da quelle che vive solamente perché ne ha un'idea mentale. E tra le varie, diciamo, parole che abbiamo utilizzato, quella che a me sono rimaste più impresse dello spunto di venerdì scorso che abbiamo letto, sono quelle relative all'umiltà e alla ricettività. Perché avevamo detto proprio che per comprendere la propria interiorità servivano umiltà e ricettività, e che poi bisognava anche coagulare nella propria coscienza, fissare un punto per questa comprensione, non solamente che questa resti, diciamo, vana, ma che possa diventare per noi un punto solido, un punto saldo. E effettivamente devo dire che, come spesso accade, i temi che poi vengono toccati nella trasmissione sono temi che c'entrano poi anche con quello che è la vita del gruppo, quello che è anche la mia esperienza. E quindi ho potuto vedere attraverso, diciamo, degli argomenti che sono stati toccati nel gruppo da Hermes e le nostre esperienze, quanto effettivamente potessi avere solo una comprensione, un aspetto, un aver capito, ecco, solo intellettuale di questa cosa e quanto effettivamente fosse reale. Perché ho visto, ad esempio, che l'umiltà e la ricettività sono qualcosa che, per quanto mi riguarda, dovrebbero spesso essere rinnovate e sondate quando ci si approccia nel mio caso, ad un insegnamento, ad un possibile esempio, ma credo che questa cosa poi possa essere traslata anche ad altri aspetti della vita. Perché uno altrimenti si fa anche un'idea dell'umiltà, della ricettività, ma cosa significa effettivamente poter essere umili, poter essere ricettivi? E allora vado a vivere delle esperienze che mi permettono di vedere che non lo sono, non lo sono affatto. L'umiltà e la ricettività io vedo che si possono manifestare in molti modi. Sicuramente quando lo sei verso qualcuno, allora è più chiaro, diciamo, il fatto di poterlo essere o no. Puoi esserlo anche nei confronti degli eventi, anche nelle cose che la vita ti suggerisce, e tu non riesci ad essere ricettivo, non riesci ad essere recepire. Prendi una strada, vai avanti, nonostante continui a sbattere, continui a sbagliare direzione, non ti chiedi se la strada che stai prendendo effettivamente è corretta o no, ma dai per presupposto che anche gli ostacoli che trovi non siano comunque dei segnali utili, ma che siano solamente degli ostacoli temporanei. E quindi, il poter verificare, ad esempio, quanto uno una cosa l'ha capita, quanto uno una cosa la viva realmente e quanto invece sia solo una sua idea, è qualcosa di effettivamente molto, molto utile. E il contatto con la realtà, quindi, di cui spesso abbiamo parlato in questa trasmissione, io lo trovo proprio sotto questo aspetto ed è un contatto che spesso non piace se uno è attaccato ha un'idea, ha un modo di fare, ha un modo di essere, ha un'immagine, sostanzialmente, e si accorge di esserne attaccato solamente quando poi effettivamente vive questo attaccamento, vive questa frizione, che poi possa viverla accettando, oppure non accettando, resistendo, oppure soffrendone, o semplicemente dicendo: caspita, anche questa volta ci sono cascato, anche questa volta stavo vivendo, diciamo, qualcosa di virtuale, stavo vivendo un'illusione, una bolla. Quindi, per esempio, posso essere convinto di progredire, di andare da qualche parte, e che mi sto spostando verso una determinata meta, una determinata direzione, che può essere quella fisica o effettivamente di uno che cammina, o può essere quella, diciamo, meno fisica. Del lavoro su di sé, della conoscenza di sé, del progredire, e invece non sta andando da nessuna parte, è dentro una bolla, sta solo girando intorno, ma è convinto di andare da qualche parte. È una sua convinzione, una mia convinzione, appunto. E il contatto con la realtà, che nel caso del nostro centro avviene spesso attraverso Hermes o attraverso eventi che si manifestano, ma che comunque, diciamo, permettono attraverso una visione diversa, maggiore, più ampia di poter essere visti, È proprio questo, è il verificare che quello che credevi non sempre non è vero, a volte può anche essere vero, però lo è parzialmente o lo è in modo molto distorto. E credo sia quello che possa accadere anche nella vita di tutti i giorni, solo che forse questa cosa accade quando la vogliamo vedere sotto forma di eventi più traumatici o che sono più scioccanti quando uno proprio a un certo punto non può più far finta di non vedere. E il punto è anche poi, anche davanti a eventi di questo tipo, poterli cogliere, poterli interpretare, poter non dare giustificazioni, poter non vedere sempre una responsabilità esterna, ma vederli come qualcosa che ti riguarda. Tutta una prospettiva che in questi anni ho potuto pian piano attingere. Con la mia resistenza, perché poi sono uno appunto molto lento, molto attingere, verificare all'interno del centro e grazie all'insegnamento di Hermes. E oggi, allora, fatti i conti con la realtà, per cui vi sapete com'è, abbiamo letto questo pensiero è stato molto interessante, poi effettivamente le vicissitudini dei giorni successivi sono state chiarificatrici per me effettivamente di dove ero in relazione poi a questo pensiero, quanto effettivamente potesse essere questa cosa calata nella mia realtà oppure no. E quindi proseguo, perché è utile poter sondare la realtà in questo modo. Proseguo quindi con la lettura, sempre del pensiero settimanale di questa settimana, che come vi dicevo trovate sul nostro blog. Questo si intitola Il riflesso dell'essere, però è un po' una continuazione dei temi che abbiamo affrontato nella puntata precedente. Ora io vi leggerò questo spunto cercando di commentarlo. Per come posso, per come riesco, e poi, come di consueto, darò la possibilità di intervenire anche a voi al numero di telefono per la diretta, che è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20, e tramite invece SMS per chi preferisse questa forma al 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per gli SMS. L'anima è riflesso del vero essere. Può rivolgersi alla realtà inferiore, apparente e transitoria, e può elevarsi a superiori altezze, allo spirito d'unità. Può offuscarsi e disperdere il suo sguardo interiore verso l'esteriorità, dove i fenomeni sensibili incantano e inabissano lo sprovveduto nei vortici di un divenire inesorabile. E può invece, vincendo l'incantesimo, raccogliersi in se stessa e ritornare alle sue profondità e attingere l'essenzialità che è unità e pace silenziosa. Qui non si conoscono aspettative e pretese mondane, critiche, forme di autoaffermazione, competizioni e richieste di riconoscimenti gratificanti. L'unico motore è quello dell'esperienza cosciente, ovvera conoscenza. Il percorso iniziatico è come l'alba di una luce interiore che illumina il percorso terreno, vivificando l'intera esistenza celeste. Parliamo quindi di anima. Quando penso all'anima, mi viene in mente quella, sapete, quella favola che ci viene raccontata da bambini della principessa che viene imprigionata nel castello e arriva il principe che riesce in qualche modo a salvarla da questa alta torre. E un po' è stata usata questa come metafora appunto dell'anima che è incastrata in prigioniera e arriva qualcuno a salvarla. E c'è chi forse si immedesima in chi è nella principessa prigioniera, chi nel principe o nel cavaliere che la salva, chi forse anche invece nel carceriere che la incarcera, però in questa dinamica, forse nella nostra vita, credo che tutte e tre queste figure siano un po' complementari. E quindi non è qualcuno che può venirci a salvare, ma in qualche modo è una parte di noi che viene tenuta prigioniera. E d'altra parte, forse c'è da chiedersi anche se è nel nostro interesse, dato che nella puntata precedente anche qualcuno ha toccato questo tema dell'interesse e della convenienza, se può essere nell'interesse il liberare questa parte di noi oppure no. Questa parte di noi che è questa parte che vive l'essenzialità e quindi vive un mondo, quello che potete leggere poi se vi collegherete appunto al nostro blog nel testo che vi ho appena letto, un mondo dove non ci sono aspettative, pretese mondane, critiche, forme di autoaffermazione, competizioni o richieste di riconoscimenti gratificanti, perché l'unico motore è quello dell'esperienza cosciente, ovvero conoscenza. E significa vivere in modo totalmente diverso, vivere in modo essenziale. E quindi questa parte di noi che anela l'essenzialità e che io la vedo così, prigioniera, che poi possa essere un castello, possa essere una segreta, possiamo usare sicuramente moltissime forme allegoriche, questa è quella che viene in mente a me. E però molto spesso noi forse siamo talmente immersi, identificati in un mondo che invece vive queste cose che vi ho appena citato, le aspettative, le pretese, le critiche, la necessità di autoaffermarsi o di competere o di essere riconosciuti, eccetera, per cui alla fine siamo talmente identificati in queste cose che uno diventa queste cose, quindi un mondo essenziale, un mondo, potremmo quasi definirlo, libero, o dove appunto l'unico motore è quello dell'esperienza cosciente, come vera conoscenza, quindi non dell'esperienza passiva, lo vedo così, non dell'esperienza passiva in cui uno fa un'esperienza senza esserne cosciente, ma l'esperienza cosciente, quindi ti permette di apprendere, e è un mondo che diciamo, è lontano da questo nostro filtro, da questo nostro modo di vivere, che invece anela all'opposto. E chissà che non sia proprio questo modo di vivere, invece, che è l'unico che conosciamo, che però imprigiona, tiene imprigionata questa nostra essenzialità. E qui si dice l'essenzialità e quindi l'anima, io almeno faccio questa associazione, l'anima è il riflesso del vero essere e può rivolgersi alla realtà inferiore oppure a superiori altezze. E quindi nella realtà inferiore è la realtà che vi dicevo ora, quella in cui viviamo, questa delle aspettative, delle pretese, di tutto ciò che ci può incantare, però trascinare verso il basso, sostanzialmente. E quindi rimane in questo caso incantata, rimaniamo vittime di questo incantesimo. Oppure può elevarsi verso altezze superiori e quindi vivere sicuramente l'essenzialità, diciamo, l'assenza di queste connotazioni limitanti dell'esperienza, perché energeticamente anche vivere in un mondo di competizione, di aspettative, di pretese è molto frustrante, ti toglie molta energia che invece sicuramente puoi utilizzare per esprimere la tua parte più essenziale. E quindi, qui c'è questa possibilità che è quella di rimanere incastrati in quello che però è l'unico mondo possibile, perché uno che non ha mai potuto sperimentare, quindi qualcosa di diverso rispetto a questa modalità di vita, vive questa modalità di vita ordinaria come chiaramente l'unica possibile e io parlo alla terza persona singolare, però è una cosa che comunque riguarda anche me e ho potuto verificare come questa terza persona singolare che sto usando, ma di fatto sia io, sia sempre stato io e quindi quando vi dico che uno non si rende conto di vivere qualcosa perché ci ha identificato. Le cose che vi citavo adesso, le aspettative, le pretese, le forme di autoaffermazione, le competizioni, le richieste di riconoscimenti gratificanti, sotto una forma piuttosto che un'altra, per cui uno può viverla in un modo più massivo qualcuna di queste cose, uno qualcun'altra, però di fatto sono cose che hanno sempre connotato e connotano la mia vita, la mia personalità, la mia modalità di essere e quindi lo sforzo che ho fatto. Nel lavoro al centro e a contatto con l'insegnamento di Hermes è stato uno sforzo, diciamo, per andare in una direzione diversa rispetto a quella delle tendenze abitudinarie. In molti aspetti posso dire di aver sviluppato delle abitudini diverse, quindi qualche, diciamo, mattoncino in più nella bilancia, diciamo, nel piatto della bilancia dell'essenzialità l'ho messo, però ancora tanto lavoro c'è da fare. E come spesso accade, poi c'è l'illusione anche di sia l'illusione di aver maturato delle cose che invece non sono maturate, e sia anche viceversa, però di non essere a volte l'illusione che uno ha di non essersi mai mosso, invece non è così. E E quindi è una possibilità aggiuntiva, è come inserire una nuova dimensione rispetto ad una dimensione invece piatta, diciamo. E quindi quell'esperienza cosciente che vi dicevo prima, che diventa il motore, ecco, non è una cosa che posso dire di vivere, è sicuramente una prospettiva che posso riconoscere valida, perché ancora io mi trovo ad essere mosso comunque da aspettative o da pretese o da forme di autoaffermazione o di riconoscimento, ma te ne accorgi molto spesso, io vivo così, quando poi questa cosa non accade, per cui tu dici, ah no, ma io questa cosa non mi riguarda. Poi invece se capita che non vieni riconosciuto o gratificato, allora ti accorgi che in realtà se un po' ci stai male vuol dire che il riconoscimento lo ricercavi. E stessa cosa per quanto può essere un'aspettativa, può essere una pretesa, ma tutto questo poi va a condizionare le nostre azioni, la nostra vita, diciamo. E l'esperienza quindi cosciente è quella che ti permette di fare esperienza, però mantenendo questa luce della consapevolezza, non in modo passivo, per cui ti butti nel tritacarne della società e sostanzialmente non vieni tritato e basta. E cosciente, secondo me, esperienza cosciente significa anche poter trovare un insegnamento dall'esperienza. E poi qui si dice una cosa interessante: il percorso iniziatico è come l'alba di una luce interiore che illumina il percorso terreno, vivificando l'intera esistenza celeste. È una cosa bellissima questa immagine, perché è l'alba di una luce interiore. E che quindi questo sole, così come questo principe o questo cavaliere, di fatto non è qualcuno di esterno, ma è una parte di noi. Quindi questo sole interiore, questa luce interiore, quest'alba interiore, e illumina il nostro percorso terreno, vivificando l'intera esistenza celeste. Quindi il fatto che ci sia qualcosa di terreno, qualcosa di celeste, noi adesso abbiamo fatto l'esempio delle altezze, quindi il fatto di elevarsi verso una forma di essenzialità, di autenticità, oppure le cosiddette bassezze, quindi l'inferiorità, il rimanere avvinghiato all'attaccamento, alle pretese, eccetera, eccetera, alle modalità abitudinarie che non ci fanno crescere, che vanno bene, ma ci mantengono dove siamo. E ho usato questi termini, quindi inferiore e superiore, quindi celeste e terreno, ma sono solamente dei termini, ovviamente, delle metafore. E l'immagine bella che si trasmette attraverso queste righe, che almeno trasmettono a me, è non solo di un'alba interiore, ma del fatto che comunque facendo questa esperienza cosciente e quindi proseguendo, incamminandomi sostanzialmente in un percorso di questo tipo, qui viene definito iniziatico, quindi un percorso di autoconoscenza, diciamo così, di fatto contribuisco a vivificare anche l'esistenza celeste, non è l'esperienza terrena che è qualcosa di sbagliato rispetto all'esperienza celeste. Terreno e celeste sono due aspetti complementari. Se è vero che quest'anima, che è il riflesso dell'essere, può rivolgersi alla realtà inferiore, dice può rivolgersi alla realtà inferiore, ma anche quando uno si rivolge alla realtà inferiore fa comunque esperienza. Poi il punto è forse se ne rimane invischiato oppure se questa esperienza gli è utile poi per poter, le è utile per poter proseguire oltre a poter ricevere qualcosa. Ma ora do la parola a voi se avete qualcosa da chiedere o anche delle esperienze da raccontare, delle indicazioni stradali anche diverse da quelle che sono state date. Il numero di telefono, come vi dicevo, è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Invece quello degli SMS è il 345 18 91 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5. Pronto?
Pronto, ciao Iapos,
Ciao Antonio.
bentornato, sono Antonio De Vercella.
Ciao Antonio, bentornato a
Ciao,
te.
c'è stato un equivoco la settimana scorsa, ma anche in altre trasmissioni. La radio non accettava il telefono fisso. Io telefono in genere, ascolto per non dover continuamente armeggiare tra gli orari, ascolto con cuffia e poi telefono con il numero fisso. E vabbè, è passato. E parlando con un amico della tua trasmissione, è venuto fuori questa questione. Allora, il vissuto, ognuno di noi ha la sua vita passata, la sua storia personale. Beh, tu sei molto giovane e hai una storia personale, non corposa sì, ma non diciamo all'inizio, ecco, il film della vita ne hai visto, diciamo, un terzo, o se
Sì.
vuoi un quarto, ecco. E allora, perché noi valutiamo, interpretiamo la realtà, quella che contiene l'io e il noi, ma è altro da noi al tempo stesso, la interpretiamo con le categorie, con i concetti della propria esperienza. Ognuno di noi poi vive la propria esperienza, l'ha fatta e la continua a fare in un contesto. È impossibile prescindere dal contesto. Vedi per esempio il locale o il globale, gli usi e costumi. Pensiamo un po' a quelle organizzazioni di volontariato, ma anche che fanno. Ecco, insomma, c'è la società, non c'è da spendere più di tanto. Allora, il nostro vissuto è fatto di robe automatiche, abitudinarie, cioè ci si appoggia all'abitudine, specialmente all'anziano. L'anziano, dicono che se cambia di casa, è un trauma, talmente è abituato a funzionare con alcuni punti fermi di tipo personale, molto spiccio. Adesso io per esempio sto rivedendo, per una questione di sanificazione della casa, sto buttando via roba e sono imbattuto su un libro di Carosi, che era un tomista, e distingueva lui tra ontologia, parlare sull'essere, ma comprendeva diversamente da oggi, oggi la psicologia, la psiche è considerata un qualcosa legato alla mente, e la mente è una scienza della mente, mentre per Carosi, per esempio, per allora, nei tempi, era un aspetto dell'essere. La psiche, l'anima, è un aspetto dell'essere, che siamo fatti in carne e ossa, però non solo di carne e ossa, ma siamo fatti anche di spiritualità. Ecco, allora, a cosa serve allora il riflettere sul sé? Il riflettere sul sé serve a prendere la giusta distanza da quella realtà di cui parlavi qualche tempo fa. Allora, io come mi comporto personalmente? Forte del bagaglio delle nozioni che ho ricevuto in famiglia, delle nozioni che ho ricevuto dal giro degli amici, nella scuola, nel posto di lavoro, forte di questo corredo esistenziale, non so come chiamarlo, di questo bagaglio, ecco, bagaglio esistenziale. Come vivo? Vivo, passo tutta la vita a pensare a procurarmi il cibo, la casa, il vestito perché sono. È la legge della necessità. Immaginati poi un momento come questo dove c'è guerra e un'enorme distanza tra ricchi e poveri, per cui ci sono i condannati della terra, i poveri cristi. E le domande di sempre: che senso ha la vita? Che senso ha la nostra vita? Sappiamo dire di quello che sperimentiamo ogni giorno, si chiama l'università della strada, cioè l'esperienza che uno ha vissuto, e, a prescindere dalla sovrastruttura culturale, perché la cultura è l'azione dell'uomo all'interno della natura, è il nostro costruire, la nostra costruzione culturale. Ma ognuno di noi ha il suo bagaglio esistenziale. E con questo interpreta tutto. E non lo so quanto vada bene così, per me sì, però ho delle perplessità su questo. Quindi, la trasmissione che tu fai, peraltro amabilmente, nel senso che di ogni persona valuti l'aspetto che è condivisibile, positivo, e lasci perdere l'aspetto. Raramente ti ho sentito dire mi dissocio da quello che, perché evidentemente lì coinvolgeva aspetti anche della radio o da altre cose, ecco. Ma in buona sostanza c'è questo dialogo reciproco fra ascoltatori e conduttore che fa la trasmissione, che è all'insegna della costruttività. Ecco, e ognuno offre quello che ha vissuto, offre i propri doni esistenziali, chiamiamolo pure così. E dopo però non c'è soltanto il nostro vissuto, ci sono anche gli altri, c'è la scienza, ci sono gli scienziati, ci sono i letterati, ci sono chi scrive libri. Quante persone, io ho lavorato in ferrovia, quante persone dipingevano e hanno scritto libri e preso premi anche, proprio perché è un apporto culturale, cioè avevano qualcosa da dire e da significare. Ecco, allora, concludendo, io ascolto la tua trasmissione con questo spirito. Mi è utile, anche se sono un vegliardo, mi è utile a prendere le misure, la giusta distanza, ammesso che esista, se non va bene giusta, diciamo appropriata, adatta alla realtà, per quel che riguarda il presente e, se a Dio piacendo, per quel che riguarda il futuro. Ciao e buona trasmissione.
Grazie Antonio, grazie mille, alla prossima. Grazie ad Antonio per aver condiviso lo spunto con cui lo spunto con cui lui ascolta questa trasmissione, che è molto bello, ed è soprattutto molto bello per me che conduco, insomma, poter sentire questo, quindi che questa trasmissione possa avere un impatto, insomma, almeno su qualcuno, diciamo, degli ascoltatori, un impatto costruttivo e di dialogo, perché è una cosa che secondo me è molto importante, perché traggo anch'io molto giovamento dai vostri racconti, dalle vostre esperienze, e mi è effettivamente utile come esperienza questa, diciamo, che sto facendo per la trasmissione, per poter crescere, per poter valutare, diciamo, le cose che mi riguardano anche. Quindi non c'è solamente un aspetto, diciamo, cioè è una continua reciprocità, credo, il poter crescere, comprendere, maturare. E quindi grazie mille ad Antonio per queste sue considerazioni, e sono appunto molto lieto che possa avere un impatto costruttivo, almeno per la sua esperienza, questa trasmissione, e lo ringrazio per gli spunti che lui, come altri ascoltatori, danno. Per quello che riguarda l'aspetto iniziale che Antonio ha espresso, ovvero il fatto che ognuno, diciamo, abbia una propria storia personale e che interpreti la realtà in base a questa sua storia personale, e che questo possa comportare delle difficoltà, Effettivamente sì, è così. Io è vero che appunto la mia storia personale, diciamo per motivi chiaramente anagrafici, sono più giovane di Antonio, forse anche di molti ascoltatori, quindi può essere a un terzo o a un quarto del film complessivo. Però diciamo, vedo anch'io, ho potuto vedere il limite di poter interpretare la realtà unicamente attraverso il bagaglio esperienziale. Nel senso che quell'esperienza cosciente, secondo me, che si citava prima, è proprio il fatto di poter vivere l'esperienza, ma illuminata da una luce diversa. Molto spesso questa luce noi non l'abbiamo. Io l'ho potuta trovare a contatto con l'insegnamento di Hermes nel centro altrove, ma altrimenti di mio. Sicuramente poteva anche essere dentro di me, ma hai voglia di trovarla, forse potevo essere anche convinto di averla, ma di fatto sostanzialmente illuminavo ben poco. E quindi uno vive l'esperienza in modo esclusivamente passivo. E di conseguenza, quando queste esperienze, credo, questa è l'idea che mi sono fatto, quando le esperienze poi si accumulano, diventano il filtro con cui noi viviamo poi la nostra vita, la interpretiamo, eccetera. Ho potuto vedere però che tutto quello che ha riguardato la mia infanzia, la mia fanciullezza, che poi mi ha costituito in gran parte come personalità, poi me lo sono portato dietro e sotto certi aspetti, quindi l'ho vissuto anche nelle dinamiche, in tutte le altre dinamiche che non c'entravano nulla con quello che avevo vissuto, ma in cui continuavo o continuo a proiettare questo mio vissuto. Quindi, ad esempio, se posso vivere un determinato rapporto con mia madre, un determinato rapporto con mio padre, questo me lo posso portare dietro in qualsiasi figura che possono rispecchiarmi, ad esempio, una madre o un padre, per fare un esempio pratico. E anche persone che magari nulla avrebbero a che fare con una figura materna o paterna, e questa cosa indubbiamente mi condiziona, mi crea un filtro sulla realtà diverso rispetto a vedere la realtà in modo diverso rispetto a quella che è. E ho potuto vedere che questa cosa mi condiziona molto, mi limita molto. Sia mi limita, ad esempio, nel poter crescere, sia mi limita nel poter acquisire la realtà, nel poterla vivere, nel poterne fruire dell'esperienza. E quindi è vero che questa cosa è limitante, per cui da un lato l'esperienza ci permette di conoscere, come dicevamo prima, e quindi qualcosa che io ho esperito, di cui ho fatto esperienza, la conosco realmente, mentre chiaramente se la leggo, se l'ascolto dagli altri, posso anche capirla intellettualmente, ma finché non la vivo sulla mia pelle non è così. E dall'altro però, ad esempio, uno può vivere un accadimento, gli succede qualcosa, però se poi non ha la possibilità di poter interpretare o di poter effettivamente valutare o anche porsi la domanda sul perché qualcosa gli è successo, di fatto gli servirà come esperienza, però non supererà mai quell'aspetto che ha prodotto quell'evento. E quindi, diciamo, sì, noi siamo forgiati in un determinato modo, ha ragione Antonio, è la possibilità però di anche poter uscire da quel modo in cui si è forgiati, che è come se fosse una scatola ben chiusa molto spesso, quindi sotto certi aspetti io ho potuto, diciamo, trovare un po' uno spazio sotto altri aspetti, invece è una cosa su cui il lavoro è ancora in corso. E Antonio dice poi che ognuno ha la sua esperienza, inoltre lo fa in un contesto. E anche secondo me questa cosa è reale, è il contesto che poi contribuisce a forgiarci. Il problema è che poi il contesto uno se lo porta dentro di sé. Se lo porta dentro di sé e lo vive anche in altri contesti, ecco, che non c'entrano nulla, ma co comunque questa cosa continua a condizionarlo. Ed è molto interessante l'aspetto che dice Antonio di aver ritrovato, diciamo, questo libro. Non conosco l'autore Carosi, mi sembra di aver capito che si chiami, per cui la parola psiche in greco, diciamo, fosse qualcosa che riguarda un aspetto dell'essere. Noi qui nella puntata di oggi, Fatalità, abbiamo iniziato leggendo un testo in cui si diceva che l'anima è riflesso del vero essere, e anima anche in greco viene tradotto con la parola psiche. E noi usiamo questa parola invece in senso unicamente psicologico, e quindi la mente. Ci sarebbe da dire che, per quello che mi ricordo io, anche per i latini la parola mens non indicava quello che noi indichiamo come mente, ma indicava qualcosa di molto più simile all'anima o comunque alla coscienza individuale, eccetera. Quindi noi abbiamo poi preso questa parola e abbiamo dato a questo involucro, diciamo, verbale, poi un significato che è quello che riguarda solamente i nostri pensieri, quindi l'aspetto mentale, no? E quindi è come se ci occupassimo solamente dei pensieri e non ci occupiamo però di tutto il resto. Io la vedo così, questa indicazione di Antonio. Ci occupiamo solamente dei nostri pensieri e non ci occupiamo però delle nostre emozioni, delle abitudini, del contesto, come dice Antonio, e il contesto è fissato nel nostro corpo, anche nelle nostre posture, nel modo di essere, eccetera. E quindi anche l'aspetto che, ad esempio, lui citava di un anziano che può vivere un trauma se cambia casa, ovviamente non ho fatto questa esperienza, posso immaginare il contesto che cita Antonio, però è uno sfasamento che noi spesso viviamo, vedo, quando dobbiamo cambiare abitudini. E è uno sfasamento che in qualche modo, da un punto di vista positivo, io spesso l'ho ritrovato al centro altrove in questa modalità di cambiamento delle abitudini, che mi è stato utile a non fossilizzarmi troppo. Perché poi, quando uno si fossilizza su qualcosa, assume anche dei comportamenti, degli atteggiamenti. Quindi, come uno si abitua, diciamo, a avere il frigo in un determinato posto, la credenza in un determinato posto, eccetera, negli anni, così si abitua anche dentro di lui a fare determinate cose, a vivere determinate reazioni, a avere determinate emozioni, a avere determinati. E quindi rimane sempre dentro praticamente quel loop e non esce mai. E sono molti i temi che Antonio ha citato, diciamo, non posso commentarli tutti se non in velocità, per poter dare spazio anche ad altri ascoltatori. E sull'aspetto, diciamo, del poter dedicare la propria vita a qualcosa di diverso, ad esempio, rispetto al potersi procurare il cibo e quindi avere un nutrimento diverso, non di solo pane vive l'uomo. È un aspetto che, ad esempio, io posso dire di avere la fortuna di vivere attraverso il centro altrove, qualcuno forse attraverso altre esperienze, ma comunque di poter non dedicare tempo più del necessario a quello che di quello che serve per potermi procurare, diciamo, il cibo o le prime necessità, ma sono consapevole che questa poi non sia la fortuna o la vita di tutti, anzi, per molti, o forse per la maggioranza delle persone, non lo è. E quindi c'è sicuramente un aspetto per cui molto del tempo, ob torto collo, uno lo deve dedicare a questioni che riguardano la sopravvivenza, eccetera. Per carità, ad altri aspetti, poterlo dedicare alla conoscenza di sé è qualcosa che generalmente o lo si può fare, diciamo, quando in quelli che possono essere gli spazi liberi, sempre ammesso che uno ne abbia poi effettivamente la voglia, il desiderio, eccetera, eccetera, l'aspirazione. Quindi devo dire che è una fortuna. Ci sarebbe forse da chiedersi se il fatto che adesso uno debba dedicare molto più tempo di un tempo di qualche generazione fa al fatto di doversi procurare il cibo, se non possa essere un'involuzione o un'evoluzione. E è la giusta distanza dalla realtà, che dice Antonio. Sotto certi aspetti, se si interpreta la realtà, ovviamente, come dice lui, quindi una realtà sociale, la questione del locale o del globale, o la guerra, la sofferenza, eccetera, sicuramente è una necessità questo di prendere una giusta, un'adeguata distanza, perché altrimenti uno rimane sempre immerso in delle cose e non riesce a dedicare del tempo a se stesso, appunto, oltre alle cose che deve fare per sé, il fatto di lavorare, eccetera, più viene attanagliato anche tutta una serie di questioni che non gli permettono poi di poter conoscere se stesso, di fatto, e quindi almeno qualche progresso per quanto riguarda la propria vita poterlo fare. Ma la realtà invece, come vi citavo all'inizio, che intendo io, non è solamente la realtà del contesto. È chiaro che poi uno vive anche un percorso di autoconoscenza o quello che volete, lo vive comunque sempre in un contesto. E facciamo tutti parte di questo contesto che è questo pianeta. Ma c'è una realtà effettivamente personale a cui uno spesso non ha accesso perché è identificato nella mente. Questa è una cosa che conosco per esperienza, quindi anche quello che diceva sulla psicologia si collega a questo, secondo me. E uno vive molto identificato nella mente, nei propri pensieri, eccetera, in una immagine della realtà, che però non è la realtà. E quindi la caverna di Platone, diciamo, la famosa metafora degli uomini che vivono in una caverna, guardano le ombre come se fossero la realtà, invece sono mente le proiezioni che il sole fa degli oggetti, della vera realtà che è fuori, e di fatto è una condizione, secondo me, che ognuno di noi forse può vivere, nella misura in cui vive solo un mondo ideale, vive, cioè, e mi approccio ad un'esperienza e l'idea che ho di quell'esperienza, in base forse alle associazioni che ho con esperienze simili che ho vissuto nel passato, mi condiziona nel vivere quell'esperienza in modo positivo o negativo. E poi quando la vado a vivere, effettivamente può confermarmi l'esperienza oppure può smentirla totalmente e mostrarmi che l'idea che avevo, che io davo per scontata, era totalmente falsa. Quindi in questo senso, come dice Antonio, il bagaglio ci condiziona molto. Addirittura per mia esperienza, talvolta il bagaglio ci fa già prefigurare un esito alle nostre azioni, per cui ci fa dire no, non lo faccio perché tanto comunque finirà in un determinato modo, eccetera. Quindi di fatto uno non vive neanche l'esperienza. Questi sono degli esempi, poi sicuramente molti di voi potranno trovare degli altri spunti. Do di nuovo la parola a voi, 049 880 9020 è il numero per poter intervenire. Allora, proseguiamo questa seconda parte della trasmissione con la lettura di un altro spunto, che è sempre in tema, perché poi tutti gli spunti che vengono letti sono da ponte, poi li vedo così per accedere a qualcos'altro. E questo pensiero invece proviene dalla scuola del maestro Omram Michael Ivanov, che è un maestro bulgaro vissuto nel XX secolo. E quindi ve lo leggo volentieri e vi prometto che il testo, che è una parte di una trascrizione di un discorso che Ivanov teneva ai discepoli della sua scuola, di una scuola iniziatica, È un testo in cui viene utilizzato un linguaggio, diciamo, analogico, il linguaggio delle parabole, per cui si utilizza molto da parte sua il linguaggio della natura. Loro vivevano vicino alla natura e lui traeva spesso dalla natura degli esempi, perché alla fine la natura ci mostra molte cose, se la guardiamo, viviamo in un mondo che è sempre più estraniato dalla natura, quindi è sempre più artificiale, è sempre più cittadino, è sempre più immerso nello smartphone ed è sempre quindi più immerso appunto in queste nostre idee, in questa nostra a volte eccessiva distanza dalla realtà, nel senso che dalla realtà vera siamo forse un pochino troppo forse distanti e immersi in una realtà illusoria. E quindi anche il linguaggio e le metafore della natura possono esserci utili a ritrovare il contatto con la nostra natura. Gli esseri umani trascorrono il loro tempo a trasgredire le leggi divine. E dato che non vedono subito i deterioramenti che si verificano in loro, si illudono di poter continuare impunemente. Ma ecco, quando i tavoli o le termiti si insediano nelle travi di una casa, all'inizio non si vede niente della loro impresa di distruzione, fino al giorno in cui la casa crolla. Affidarsi ai risultati immediati è dunque un pessimo ragionamento. Quante volte alcuni sono venuti da me a lamentarsi: Maestro, da anni faccio un lavoro spirituale, ma non vedo nessun risultato. Anche qui, cattivo ragionamento. Sì, perché nemmeno il lavoro degli spiriti luminosi nell'uomo può essere immediatamente visibile e tangibile. La chimica ci offre un'immagine del processo di trasformazione. Voi versate goccia a goccia un liquido acido in una soluzione basica. Non si verifica nessuna reazione. Poi aggiungete ancora una goccia e all'improvviso la soluzione cambia colore. Non bisogna dunque credere che non stia accadendo niente solo perché per molto tempo non si vede alcuna reazione. Allora, qui siamo passati al linguaggio della chimica, dell'alchimia, forse vista, mi perdonino i chimici, in questa analogia. E è una cosa in cui io mi ci sono ritrovato molto, sia perché ne abbiamo parlato spesso anche nel corso della trasmissione, uno può essere attaccato ai risultati anche nel lavoro di autoconoscenza e attaccato ai risultati, talvolta sia quelli reali, sia quelli che crede tali che non lo sono, ovviamente. E quindi credere che fare degli sforzi, impegnarsi in un determinato modo, se poi non ti dà dei risultati, delle gratificazioni immediati, come uno che fa qualcosa e riceve un premio, poi di fatto questa cosa non porti a nulla. Vale anche per le esperienze della vita, vedo. Uno pian piano acquisisce delle abitudini, eccetera. Poi, pian piano, è quando come uno si allena, diciamo, a correre o a praticare una disciplina. L'allenamento avviene nel tempo. E certo non può pretendere dei risultati immediati. Il corpo deve abituarsi, eccetera, deve acquisire delle nuove modalità. E così questa cosa la posso vedere su di me, diciamo, in questo senso, per quella che è la mia, per quello che ho vissuto vissuto in questi anni, a volte uno crede di non arrivare da nessuna parte, ma in realtà se poi si guarda indietro e fa una differenza rispetto a come poteva vivere un tempo e come vive ora, il fatto di poter vedere, di essermi alleggerito molto rispetto ad alcune condizioni pesanti, ad alcune reazioni, ad alcuni umori pesanti che vivevo, che connotavano la mia giornata, ad alcune, diciamo, sovrapposizioni, perché anche l'aspetto che citava prima Antonio del bagaglio, che a volte è un fardello molto pesante, non è che andiamo via 2 o 3 giorni, ma è un bel bagagliozzo che ci portiamo dietro, che ci mettiamo sul collo, o a volte rischiamo di cadere anche in acqua con questo bagaglio grosso, pesante sul collo, di affogare. E questo bagaglio sono sovrapposizioni, cioè di fatto delle interpretazioni dei filtri che metto sopra la realtà. E a me quando accade, nella misura più massiva, accade che ad esempio un modo di essere di una persona, un tono, uno sguardo, eccetera, lo associo a qualcosa che per me spesso può essere, avere una valenza negativa e quindi vivo una reazione in virtù di quello. In quel momento ovviamente vivo un'esperienza che è totalmente dipendente da quello che mi accade all'esterno, su cui proietto un'immagine che non esiste, non è la realtà, ok? In quel momento. Ecco, proviamo a pensare a questo, proviamo a pensare a una vita che è costellata di interpretazioni, a volte parlando con delle persone, le persone ti raccontano della loro vita o delle esperienze di vita e a volte ti capita che ti raccontino di cose che sono passate e che però sono rimaste molto impresse dentro di loro. E io mi chiedo, ma come mai ci siano delle cose che rimangono così impresse rispetto ad altre, eccetera? Avendo visto su di me, sulla mia esperienza, come molte cose siano dovute ad un'interpretazione, ad una sovrapposizione, eccetera, mi chiedo, ma alla fine quel film che Antonio citava, l'aspetto del film della vita, effettivamente, quanto di questo film che posso aver vissuto era reale e quanto sia effettivamente un film, un'interpretazione che io mi sono fatto? Vivo un determinato evento, lo interpreto in un certo modo e lo incastro nella mia coscienza in quel modo, quella cosa contribuisce a definire il mio passato e quindi di conseguenza il mio presente. E magari quella cosa non è andata così, magari è andata in modo diverso, magari era solo un'interpretazione parziale. Però la vita diventa un susseguirsi di queste interpretazioni, diventa una storia e ogni volta che io mi rapporto con il presente, con qualcosa di nuovo, con qualcuno, porto questo passato, questo contesto, questa. E senza farlo passare mai, diciamo, essenzialmente. E quindi queste sovrapposizioni molto spesso mi impediscono di vedere, di poter vedere la realtà. E quando uno fa uno sforzo in questa direzione, fa uno sforzo per potersi liberare, emancipare, prendere la distanza in realtà da queste sovrapposizioni, che non è facile perché quando le vivi tu sei tu quella cosa là, quel modo di essere, di pensare, eccetera, eccetera. E se uno si affidasse effettivamente ai risultati immediati, allora sì, effettivamente non andrebbe più da nessuna parte, perché all'inizio le cose che comunque emergono sono le cose che meno ci piacciono, perché sono quelle che su cui uno va a lavorare, anche se idealisticamente uno pensa che il lavoro su di sé sia un qualcosa di bucolico, in realtà di bucolico c'è solo l'idea, nel senso che poi concretamente le cose che uno affronta e tocca per prime con mano sono i propri limiti, le cose che non gli piacciono, o che giudica addirittura negative, eccetera, eccetera. Quindi se uno dovesse effettivamente guardare tutto dai risultati immediati, anche se siamo abituati a vivere le gratificazioni immediate, i risultati immediati, sostanzialmente non si farebbe più nulla. Ma effettivamente, come dice Homer, basta vedere la natura, basta vedere l'acqua che scava la roccia o il vento che consuma le montagne, e vedere il lungo tempo in cui avvengono determinati processi, eccetera. E effettivamente il nostro modo forse di interpretare la realtà è molto distante dalla natura. E ho potuto vedere quindi che pian piano, goccia dopo goccia, effettivamente questa cosa che dice Omram è vera, che a un certo punto la soluzione cambia colore. È vero a volte anche l'opposto, che uno è convinto, come può essere convinto di non andare da nessuna parte e invece pian piano sta progredendo, solamente che è troppa un'ansia da aspettativa, da risultato, da fare presto, da fare subito. E vale anche l'opposto, che uno è convinto di andare da qualche parte, invece sta sempre solo girando intorno e senza andare da nessuna parte. E quindi è convinto appunto di poter, che sta progredendo, che sta andando avanti, eccetera, in realtà si è fossilizzato. Ma è una cosa che questa è capitata anche di recente, e capita, di essere convinto di qualcosa in realtà non è vero. E anche se la vita ti dà dei segnali di questo, poi tu li ignori, li metti da parte perché prevale sempre la tua convinzione rispetto alla realtà. E quindi anche l'umiltà, la ricettività che vi dicevo prima, sono un po' anche questo, la capacità di poter mettere da parte quelle che sono le proprie sovrapposizioni e poter guardare la realtà che mi circonda, quella che creo, quella che attivo, eccetera. E quindi questo pensiero l'ho trovato molto bello perché è come un po' dire che qualsiasi cosa facciamo viene registrata nel bene o nel male. Qui si parla di leggi divine. Ecco, non lo si interpreti in modo, diciamo, negativo. Qui non c'è Allah che ti manda all'inferno se, diciamo, mangi la carne di maiale o qualcos'altro di simile. Qui per leggi divine, diciamo, si intendono appunto le leggi della natura, che non, qui Omram, almeno lo interpreto così, intende le leggi della natura, che riguardano però anche la nostra natura, che le leggi che possono riguardare la natura fisica esteriore riguardano anche me. Riguardano la mia natura e che spesso le ignoro e quindi mi costringo a fare delle cose piuttosto che a fare delle altre e non tengo conto della mia natura. E quindi ci spiega Omram che sostanzialmente quando uno anche ad esempio continuamente, costantemente, diciamo, si adotta un comportamento, l'esempio che facciamo prima, la metafora che usavamo all'inizio nella prima lettura era dell'anima che resta incastrata, resta invischiata. Uno dai oggi, dai domani diventa un'abitudine e rimane invischiato infatti in qualcosa. Se ad esempio io mi abituo, mi disabituo, vedo ad assumermi la responsabilità di quello che accade e assumo l'abitudine pian piano, goccia dopo goccia, a dare la responsabilità unicamente all'esterno, mi ritroverò poi che darò unicamente la responsabilità all'esterno. Mi sono di nuovo perso, ho ceduto all'esterno il mio potere e tutto quello che accade do unicamente la responsabilità all'esterno. Quindi è un processo, questo inverso rispetto a quello che invece uno può fare di assunzione della responsabilità. Per cui invece uno, goccia dopo goccia, pian piano si assume delle responsabilità. Io lo vedo così. Quindi le leggi divine in questo senso si intende appunto non tanto qualcuno che ti guarda, ti giudica o ti osserva, ma semplicemente il fatto che ognuno riceve quello che dà e quello che crea e quindi a un certo punto, quando anche ti capita un evento, ti succede qualcosa, eccetera, questo può essere il risultato di tanti pensieri, di tante emozioni che uno mette e che pian piano, pian piano, pian piano, dai oggi, dai domani, dai dopodomani, poi si manifestano in un evento di questo tipo. Almeno a me spesso è capitato questo.
Pronto?
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 Pronto? Ciao Dennis.
Iapo, sono Dennis.
Ciao, ciao, sei in diretta.
Ciao. Ti sentivo male. Ascolta una cosa, io torno sempre a ribadire una cosa. Che cosa può fare l'individuo in una società che è repressiva, in un sistema che è limita fin dalla nascita le potenzialità, cerca di tarpare le ali a chi nasce? È molto difficile per una persona crescere, evolversi e strutturarsi. E secondo me la cosa più pericolosa, più criminale che questo sistema fa è il colpevolizzare non tanto il piacere, ma la ricerca del piacere, che è una ricerca, come si può dire, non volevo dire naturale, ma è proprio organica alla crescita, perché noi cresciamo soltanto se viviamo nel piacere. Eros vuol dire vita, che non è proprio esattamente quello che sto dicendo, ma si contrappone a Thanatos, no? L'equilibrio tra queste due forze, tra Eros e Thanatos, è quello che ci fa andare avanti. E secondo me, dalla mia esperienza di vita, è proprio, lo vedi fin da principio, ti insegnano fin da bambino che cercare, ma ripeto, non tanto il piacere in sé, ma la ricerca del piacere che è insita nel desiderio, mi pare di averlo già detto una volta, ci sono due comandamenti che sono veramente, dal mio punto di vista, aberranti. Uno dice non desiderare la roba d'altri, uno dice non desiderare la donna d'altri. Cioè, si colpevolizza non tanto il furto o il tradimento, ma la ricerca, il desiderio, che è quello che ci fa andare avanti. Se noi reprimiamo il desiderio, è naturale che questo desiderio viene deviato. Parlo per esempio della sessualità, no? Se un bambino messo in seminario gli insegnano che fare del sesso è una cosa sporca, viene su pervertito questo bambino. La sua sessualità viene pervertita. Non so se riesco a spiegarmi, non so se
sì, mi capisci. Sì, capisco.
È chiaro che poi qualcosa succede nel cervello di quel bambino, crescendo. Non so se mi spiego. Però è una cosa, dal mio punto di vista, aberrante e criminale tutto questo. Comunque, al di là di tutto, ti ricordi la frase che ti ho letto l'altra volta? Nonostante tutto, ci sono ancora persone che cercano in questo inferno ciò che inferno non è. Ti saluto, Iapos, buona giornata.
Ciao Dennis, grazie, buona giornata anche a te. Grazie a Dennis per le sue considerazioni. Sicuramente questa repressione che parla prima, che lui ha citato, è molto simile alla metafora che abbiamo usato all'inizio dell'anima che è quasi imprigionata. Però l'anima, che quindi a questo punto potremmo chiamare l'anima di desiderio, quindi come dicevamo prima, poi può elevarsi verso delle altezze e quindi può anche invece essere imprigionata, rimanere invischiata. Dennis dice addirittura pervertita, no? Questa ricerca del desiderio, questo desiderio, questa ricerca del piacere. Sicuramente ci può essere un desiderio, ci può essere un piacere anche, tra virgolette, spirituale, come ci può essere un piacere invece di altro tipo, o addirittura uno può ricercare il piacere attraverso le forme della perversione, della sofferenza, del sadismo, eccetera, tutto in modo, diciamo, concreto e fattivo, o anche in modo, diciamo, più implicito sostanzialmente, ma sono sempre forme di ricerca del piacere che uno crea in base anche al contesto in cui nasce e cresce, come diceva Antonio, l'aspetto del contesto, e quindi a ricercare una forma di vitalità, qualcosa che lo faccia sentire vivo quando riesce a riprodurre un contesto che possa essere della casa, del seminario, eccetera, o anche, diciamo, per l'appunto di perversione, usiamo questo tema. A livello sociale, sicuramente io condivido questo aspetto, credo che la più grande forma di repressione forse sia quella della nostra autenticità, della repressione poi sessuale che può essere, può aver caratterizzato le società, diciamo, delle nostre religioni monoteiste, però sicuramente sia quello la repressione della nostra autenticità, al di là poi del Dio che si prega o meno, che è quella che poi non ci fa essere sinceri, non ci fa essere spontanei, che altro. E da cui poi tutta una serie, sicuramente credo, di altre forme di spontaneità che derivano a cascata, tra cui anche quella sicuramente del poter vivere una sessualità senza, diciamo, le colpevolizzazioni, o altre forme di piacere senza le colpevolizzazioni, o una forma forse anche di piacere che possa essere però armonica, in armonia con quello che è il nostro essere, con quello che è la natura, senza dover invece basarsi sulla distruzione di qualcun altro. La cosa che però posso dire è che molto spesso il piacere porta con sé un dispiacere, cioè quello che ho visto io in questo, nella realtà in cui noi viviamo, che è una realtà polare. Di fatto piacere e dispiacere sono come il giorno e la notte. È un tema che abbiamo affrontato, diciamo, in altre occasioni, che infatti ha suscitato anche molto dibattito tra voi ascoltatori, quello del dispiacere che subentra dopo il piacere, in qualche modo. Quindi le due cose vanno sempre insieme. E esiste forse una forma in cui uno può riuscire anche a passare attraverso i piaceri, transitare attraverso i piaceri, attraverso i dispiaceri, senza farsene troppo coinvolgere. Forse questo distacco, citava Antonio, può essere anche questo. Quindi poter fruire dei momenti belli, poter accettare che ci siano momenti non belli, ma al contempo senza rimanerne ogni volta invischiato, quindi senza rimanere attaccato al momento bello e volendo riprodurlo a tutti i costi, e senza rimanere vittima del momento invece, diciamo, brutto, chiamiamolo così, che poi sono bello o brutto a seconda anche lì del nostro filtro interpretativo, eccetera. Però la repressione maggiore, secondo me, è questa della nostra autenticità, e quello che ho sempre attinto da Hermes, che effettivamente vedendolo su di me l'ho constato vero, il fatto che noi quando nasciamo e cresciamo scegliamo in qualche modo di mettere da parte la nostra parte più spontanea, più sincera, più autentica, per conformarci ad un ambiente, e questa conformazione avviene per necessità, avviene per sopravvivenza, e in base a questa conformazione poi strutturiamo questa nostra gabbia, questa nostra armatura, che è la personalità diventa quello con cui che chiamo io e con cui mi muovo nel mondo e anche al contempo mi difendo, no? Dai possibili fendenti che mi possono arrivare. E l'armatura è bella pesante perché quando uno va in giro con l'armatura, diciamo, non è che balla, fa la danza classica. E a volte uno rimane con l'armatura addosso anche quando non c'è più la guerra, anche quando la guerra è finita, anche se non siamo nel Medioevo, se non ci sono i fendenti che ti possono arrivare. E così vale anche per la nostra personalità, per cui uno rimane attaccato alla personalità, a quello che ha strutturato in quel contesto, anche quando il contesto svanisce, ma è la modalità in cui lui ormai si è strutturato e che continua a vivere attraverso di lui. E quindi in realtà il repressore di se stesso diventa lui. E la società diventa sì, qualcosa di più grande a cui noi diamo questo nome, ma ci sono anche delle leggi anche a carattere legale, giuridico, non c'è solo una morale religiosa, un'etica, ma quindi ci cercano di conformare, di dire cosa può essere giusto, cosa no, eccetera. Qui entriamo su altri aspetti sicuramente, però la repressione che vedo che uno vive è soprattutto l'autorepressione, per cui uno si abitua ad essere in un determinato modo e reprime invece la parte di sé più vera, più sincera, più autentica, e quindi alle forme di ricerca del piacere o di desiderio che citava Dennis, io ne aggiungo un altro che è il desiderio della semplicità, della sincerità, ma anche qui molto spesso questa cosa dipende da me, per cui quella forma di repressione che cita Dennis, sì, forse su aspetti più concreti può anche esserci a livello sociale, però credo che sia molto dentro di me, nell'imposizione che io mi do del dover essere in un certo modo, diciamo, che mi fa reprimere invece la mia parte più essenziale. Mi fa sicuramente sprecare una marea di energia. Anche oggi la nostra puntata giunge al termine. Vi ricordo che il sito internet del Centro Sei Altrove è www.seialtrove.it, ripeto www.seialtrove.it, e il nostro blog è seialtrove.altervista.org. Chi volesse iscriversi al pensiero settimanale per riceverlo via email può farlo. Sempre sul sito trova la modalità per poterlo fare e ricevere quindi via email una volta alla settimana il nostro pensiero settimanale. E in tema di contatti e di siti web, vi ricordo che invece il sito web di Radio Cooperativa è www.radiocooperativa.org. E su questo sito, oltre a trovare il palinsesto, le notizie utili sui programmi che riguardano la vita della radio e i podcast di alcune delle nostre trasmissioni, tra cui anche le trasmissioni degli astronauti, le puntate degli astronauti, potete verificare anche le varie possibilità tramite bonifico, conto corrente, diciamo postale, oppure anche il 5 per 1000 per la dichiarazione dei redditi. E varie modalità per poter contribuire all'esistenza di questa radio, che è una radio libera per gli ascoltatori e per i conduttori, e che vive solamente della generosità dei suoi ascoltatori e delle sue ascoltatrici. Gli Altronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo, 9 giugno 2023, sempre dalle 12 alle 13:30 su queste frequenze, le frequenze di Radio Cooperativa. Un grazie a tutti voi e un buon proseguimento di giornata.